Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro e Teatro delle Garberie.
Buonasera e bentornati per questa ultima puntata di Retroscena, il teatro alla radio, ultima per questo 2020, poi chissà che cosa ci riserverà il futuro. Io sono sempre Maura Pettoruso a condurvi all'interno dei teatri, del mondo del teatro, che si sa in questi giorni è chiuso, ma in realtà c'è fermento lo stesso, si cerca in tutti i modi di continuare a raccontare cultura, continuare a portarla e a farla arrivare il più lontano possibile. E proprio per questo motivo oggi ci spostiamo anche fuori regione. Questi sono i vantaggi, insomma, anche della comunicazione non in presenza, della comunicazione radiofonica. Noi siamo in collegamento con una straordinaria attrice, lasciatemelo dire, l'ho vista più e più volte in scena ed è veramente un onore per me poterla intervistare. Lei è Ida Tagliente e buongiorno, benvenuta Ida.
Buongiorno a te, grazie di questo invito, buongiorno a tutti.
Aida, tu sei un'attrice, sei una performer, sei un'autrice, anche una regista, perché credo che spazi un po' in tutti i campi, ma oggi ci porti dentro una tua visione legata al mondo della fantascienza, giusto?
Esattamente, vi porto dentro ad una passione più che altro che ho da tanto tempo ed è un progetto che è nato proprio quest'anno quando a marzo ci siamo ritrovati a dover reinventare delle cose ognuno dalle nostre case e quindi il mio grandissimo amore per la radio mi ha portato a lavorare su dei testi che riguardano proprio la fantascienza e che fanno parte della collezione Urania Mondadori, testi di autori conosciuti e meno conosciuti che da tanto tempo desideravo fare diventare frammenti di racconto in radio e quindi è nato questo progetto a distanza insieme ad un musicista, Giorgio Pacorigi, uno straordinario musicista e collega che ha musicato questi racconti che fanno parte di un progetto che abbiamo voluto chiamare Le città vuote, proprio perché era un momento in cui le città si erano totalmente svuotate.
So che è un progetto ben più ambizioso, nel senso che arriverete a concludere ben 10 racconti. Oggi noi ne possiamo invece ascoltare, assaggiare due, che sono Prossimi inquilini di Arthur Clarke e L'uomo che cadde sulla terra di Walter Tevis, con le musiche di Giorgio Pacoli, che credo che sia un musicista con cui collabori.
Molto spesso.
Allora, io direi così, diamo subito spazio alla tua voce, alle parole di questo racconto. Partiamo con il primo, che è Prossimi inquilini, alla musica di Giorgio Pacoli, e poi torniamo per scoprire ancora qualcosa di più del futuro di questo progetto. Prossimi inquilini, Aida Tagliente su Radio Dolomiti.
Non so quale dei miei colleghi scienziati mi avesse scoperto e denunciato alla Commissione per l'Energia Atomica. Ero segregato da tempo e non avevo mai risposto alle loro domande che si ripetevano ossessive: che cosa ha fatto su quell'isola, chi ha incontrato, con chi ha parlato, perché non risponde. Ora sì, ora potevo farlo, potevo raccontare tutto. Lo feci sapere al colonnello Edison che dirigeva l'inchiesta e fui condotto in un'aula dove lui mi aspettava con altri 6 ufficiali, un tribunale speciale, tutto per me.
«Si è deciso, Parvis?»
chiese Edison, la voce fredda, la vecchia faccia impassibile. «Mi permetta, colonnello, di raccontare a modo mio.
Cominci allora dalla sua missione nel Pacifico, da quell'atollo».
E cominciai. Eravamo 4 scienziati in missione segreta per conto della Commissione per l'Energia Atomica. Dovevamo impiantare apparecchi da rilevamento e scoprire nuovi esperimenti termonucleari dei nostri nemici. Loro naturalmente facevano la stessa cosa. Avevo l'abitudine, quando non lavoravo, di camminare a lungo per l'isola, convinto, come tutti, che fosse deserta, ma un giorno scoprì una presenza. «Umana?» chiese qualcuno, e questa fu la loro unica interruzione. Poi li ascoltarono in silenzio fino alla fine. «Umana», risposi, «ma non solo. Con mia grande sorpresa vidi all'improvviso una turbina idraulica che faceva funzionare una dinamo. Decisi di esplorare e seguì la linea elettrica sopra la collina, oltre la quale scorsi una lunga costruzione bianca. Sulla radura davanti alla casa c'erano tanti monticelli irregolari, collegati da una rete di fili elettrici. Uno spettacolo sconcertante, che rimasi a fissare a lungo finché dalla costruzione uscì un uomo. Aveva in mano un contatore Geiger, una cuffia radiofonica appesa al collo e si avvicinò ai monticelli. Capii allora che quei cumuli dovevano essere termitai. Pensai che quell'uomo fosse un ricercatore, forse un etologo, senza rapporto con la nostra missione, e mi avvicinai a lui per salutarlo. Ricambiò tranquillamente il saluto e si presentò. Era il professor Takato, biologo di un'importante università giapponese, studioso di termiti, disse. Solo dopo alcuni giorni, man mano che la nostra amicizia cresceva, mi raccontò la verità. Ora, mi invitò a entrare nella baracca, che era un vero e grande laboratorio, pieno di strumentazioni elettroniche e con una piccola camera fornita di letto e cucinino. Mi offrì da bere e mi parlò a lungo delle termiti. Sono tra i più evoluti insetti sociali e vivono in colonie. I singoli individui sono deboli, ottusi, ma l'unita colonia si comporta come un animale molto intelligente. Bisogna accudirli, proteggerli, perché non resistono al freddo e non sopportano la luce solare diretta. La cosa più affascinante è che possiedono un mezzo istantaneo per comunicare tra loro, come le api con la danza. Con l'aiuto di assistenti che gli portavano attrezzi e rifornimenti dal Giappone, la sua prima impresa di scienziato era stata apprendere il linguaggio delle termiti, il loro sistema di comunicazione. La rete elettrica fra i termitai e il laboratorio permetteva a Takato di ascoltare le termiti e di parlare con loro. Aveva elaborato un codice, una sorta di linguaggio segnaletico. Il termine parlare ha un significato ampio. Noi parliamo a molti animali. Anche gettare un sasso a un cane perché corra a riprenderlo è una forma di discorso, è un linguaggio segnaletico. Ero affascinato dal professor Takato e dalle sue termiti. E tornai da lui ogni giorno senza dire a nessuno di quelle visite, come se volessi tenerlo per me o proteggerlo dalla curiosità degli altri. Un giorno i contatori Geiger sembrarono impazzire all'improvviso e Takato indovinò cos'era successo. Mi guardò e disse con calma:
sembra che voi fisici abbiate ricominciato a giocare coi vostri balocchi, e molto grossi questa volta. Abbassai lo sguardo a disagio. Sì, tra poco le prime bombe atomiche americane ci sembreranno piccoli fuochi d'artificio. Non so perché, ma di fronte a lui avevo un senso di vergogna.
La mia famiglia, disse con uno strano distacco, era a Nagasaki, e mi fissò a lungo. Parvis, ha mai pensato ai prossimi inquilini della Terra, a chi prenderà il nostro posto quando saremo scomparsi?
Scomparsi? Rimasi senza fiato.
Le termiti, dissi scherzando a metà. Venga con me, non le ho ancora mostrato tutto.
Takato mi chiese di seguirlo nella baracca, dove si avvicinò a un piccolo strumento fornito di manopole e vi guardò dentro. Sembrava che manovrasse un periscopio per spiare nei corridoi della città delle termiti.
Odiano la luce, per cui è un problema osservarle.
L'abbiamo risolto usando un convertitore d'immagini per le operazioni militari notturne. È un micromanipolatore a luce infrarossa. Guardi lei ora, ma presto, prima che se ne vadano.
Mi avvicinai allo strumento, misi a fuoco lo sguardo e vidi 6 termiti fortemente ingrandite che si muovevano velocemente affiancate e trascinavano qualcosa. Una slitta vera. Rimasi sbalordito.
Ma l'ha costruita lei?
Solo la prima, poi se le sono costruite da sole.
Ma perché lo fate?
La colonia è un organismo evoluto che si è cristallizzato nella sua forma perfetta milioni di anni prima della comparsa dell'uomo. Una forma perfetta ma sterile. Solo l'uso di altri mezzi può aiutare le termiti a crescere ed evolversi. Hanno imparato le une dalle altre, sono capaci di cooperazione. Bisogna solo spingerle fuori dal solco in cui sono bloccate da milioni di anni.
Ma perché, professore?
L'umanità è giunta a un punto morto.
È nostro dovere aiutare un'altra razza. La mia termite, semmai si evolverà, sarà costretta a rimanere qui finché non avrà raggiunto un alto grado di cultura, finché non sarà in grado di attraversare il Pacifico. E poi, l'uomo non ha rivali su questo pianeta e penso che possa fargli bene averne uno, potrebbe essere la sua salvezza. Sono rimasto a lungo con lui quella sera, sopraffatto dalle emozioni e dai pensieri. Mi chiedevo a che sarebbero servite le armi dell'uomo contro un nemico intelligente, in grado di distruggere tutti i campi di grano, tutti i raccolti di riso della terra. No, Takato non era un pazzo. Un visionario, sì, come molti scienziati. E non odiava l'umanità, ne aveva pena. Mentre si sperimentavano nuove armi di sterminio, mentre la terra si accendeva di focolari di guerra, lui faceva di noi una razza superata. Stavamo guardando insieme il glorioso tramonto che illuminava il cielo di là delle palme, il più bel tramonto che avessi mai visto. E ora? Ora darò loro il fuoco. Non so come, ma non mi venne mai il dubbio che l'esperimento fallisse. L'aereo venne a riprenderci il giorno dopo e non ho più visto Takato. Un silenzio raggelato accolse la fine della mia storia. Vidi incredulità in qualche sguardo, ma soprattutto orrore. Il colonnello Edison si schiarì la voce.
Dunque lei non ha mai tentato di fermarlo?
L'ho pensato qualche volta, ma non l'ho fatto. Credo che le termiti debbano tentare la sorte. Non vedo come potrebbero fare peggio di quanto abbiamo fatto noi.
Parvis, perché non l'ha detto prima? Perché solo adesso?
Alzai lo sguardo sul colonnello e risposi piano. Perché è troppo tardi. Sono sicuro che ora le termiti stanno attraversando l'oceano.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ed eccoci di nuovo sulle frequenze di Radio Dolomiti, questo è sempre Retroscena, il teatro alla radio. Io sono Maura Pettoruso, con me Aida Taliente. Abbiamo ascoltato Prossimi Inquilini. Aida, come stai vivendo in questo periodo di reclusione forzata, di chiusura forzata del teatro? Come ci si reinventa?
Purtroppo questa volta, a differenza del primo periodo di chiusura, faccio molta, molta più fatica. Mi manca molto il mio luogo di lavoro. Diventa anche più difficile lavorare qui da casa. Ovviamente uno continua a farlo, continua a investire le energie che ha per tentare di progettare, trovare il modo di riorganizzare il proprio calendario, trovare lo stimolo per portare avanti i progetti che ha, però appunto in questo momento, devo essere onesta, non è molto semplice per me, non è facile, neanche rispetto a questo progetto che ogni volta che lo ascolto dalla radio ne colgo la bellezza e quindi il desiderio più grande è anche un giorno di riuscire a farlo diventare uno spettacolo dal vivo, sempre con me, sempre con delle musiche dal vivo suonate da Giorgio Pacoric, ma in questo caso anche con la presenza di un altro collega che è un bravissimo disegnatore di nome Cosimo Miorelli, a cui nel frattempo abbiamo chiesto intanto di disegnare le copertine di ognuno di questi 10 racconti che abbiamo fatto, e farlo diventare uno spettacolo sarebbe appunto il desiderio più grande, ma adesso è davvero difficile ancora progettare, capire quando potremo iniziare di nuovo a lavorare insieme dal vivo,
certo,
e non
con distanza. Una curiosità personale, prima ci hai detto che per te la fantascienza era una passione innanzitutto, da dove arriva questa passione per la fantascienza?
Ma sicuramente arriva da questi vecchi libri della collezione Urania che un po' ho trovato a caso in casa, no? Magari di parenti, e poi nel corso del tempo c'è stato questo incontro insieme anche ad altri colleghi nel periodo in cui lavoravo a Roma, in cui abbiamo lavorato molto su alcuni di questi racconti dell'Urania, e da lì si è aperto per me un mondo molto ampio, ed è molto tempo che io dico come vorrei sentirli i racconti di fantascienza in radio, e onestamente Mi mancava, era qualcosa che avrei davvero tanto voluto sentire, ma questo non è mai accaduto e quindi ecco che ho pensato di mettere insieme un po' delle piccole conoscenze che avevo.
Tutto. E allora ascoltiamolo, questo secondo racconto, L'uomo che cadde sulla terra, Aida Tagliante.
L'attesa si faceva lunga. Bryce si mise a passeggiare su e giù, ma è inutile. Non ce la faceva a concentrarsi. Tornava ogni momento in cucina a controllare la posizione del tubo dei raggi catodici. A un certo punto decise d'impulso di accertarsi se l'apparecchio funzionava a dovere. Girò l'interruttore sul via, aspettò che il generatore si scaldasse e poi premette il pulsante che produceva il lampo, sì, il lampo che sarebbe passato attraverso la parete e la sedia per impressionare la pellicola speciale inserita nella macchina fotografica. E subito dopo aver premuto il pulsante, imprecò contro se stesso. Stupidamente aveva consumato la pellicola. Gli ci vollero 20 minuti per togliere la griglia e tirare fuori la macchina. Poi dovette cambiare la pellicola che aveva assunto il colore bruno, segno che era stata impressionata regolarmente. Sudando per il timore che Newton bussasse alla porta proprio in quel momento, installò nuovamente la macchina nel condotto, controllò la messa a fuoco e, tremando un po', ma con molta cura, puntò l'obiettivo verso la poltrona. Infine si assicurò che l'obiettivo corrispondesse a un foro della griglia in modo da evitare interferenze del metallo. Aveva ancora le maniche arrotolate e si stava lavando le mani quando udì bussare alla porta. Sforzandosi di camminare adagio, andò ad aprire. Fuori, nella neve, c'era Newton, con gli occhiali da sole e una giacca leggera. Sorrideva un po', quasi ironicamente, gli parve. Sembrava non sentire affatto il freddo. Marte, pensò Bryce mentre lo faceva entrare. È un pianeta molto freddo. Buongiorno, disse Newton. Spero di non disturbarvi. Bryce cercò di mantenere la voce ferma. No, non mi disturbate affatto. Non avevo niente da fare. Volete accomodarvi? E indicò la poltrona sistemata davanti allo sfiatatoio. No, grazie. Sono stato seduto tutta la mattina. Si tolse la giacca e la appoggiò alla poltrona. Portava come sempre una camicia con le maniche corte. Le braccia parevano stecchetti. Se permettete vi preparo da bere. No, grazie, sono astemio. Si avvicinò alla parete per esaminare il quadro di Bruegel. Rimase un momento là, in silenzio, mentre Bryce si sedeva. E poi disse: Un bel quadro, dottor Bryce. È un Bruegel, vero? Già. E che titolo ha il quadro, voglio dire? È la caduta di Icaro. Quello è Icaro nell'acqua. Newton continuava a guardare il quadro. È molto bello. E il paesaggio è molto simile al nostro. Le montagne, la neve, l'acqua. Però c'è qualcuno che sta arando un campo e il sole è più basso. Deve essere pomeriggio sul tardi. Irritato e a disagio, Bryce parlò con voce tagliente. Perché proprio tardo pomeriggio? Il sorriso di Newton era enigmatico. Gli occhi parevano puntati su qualcosa di distante. Beh, non avrebbe potuto succedere al mattino, vi pare? Bryce non rispose. Ma Newton aveva ragione, certo. Il sole era allo zenith quando Icaro era caduto e il tragitto aveva dovuto essere lunghissimo. Nel quadro il sole era seminascosto all'orizzonte e Icaro era immortalato nell'attimo dopo il tuffo mentre sprofondava nell'acqua, l'acqua in cui stava per annegare in seguito alla sua temerarietà. La caduta era durata da mezzogiorno in avanti. Newton si riscosse dai suoi pensieri. Betty Jo mi ha detto che siete disposto a venire a Chicago con me.
Sì, ma ditemi, che cosa andate a fare a Chicago?
Ho bisogno di altri chimici, sarebbe una buona occasione per assumerli.
Io che cosa c'entro?
Voi siete un chimico, o meglio, un ingegnere chimico.
Avete alle vostre dipendenze un numero infinito di persone, signor Newton. Ho dovuto farmi strada combattendo contro un vero esercito di tecnici prima di poter arrivare a voi.
Già, forse quello che desidero veramente è una vacanza, una visita a un posto che non conosco.
Non siete mai stato a Chicago?
No, purtroppo sono una specie di recluso in questo mondo.
Beh, Chicago a Natale non è il posto migliore per una vacanza.
La stagione fredda non mi dispiace affatto. A voi sì?
No, non sono immunizzato contro il freddo come pare che lo siate voi, ma posso sopportarlo.
Bene. Newton si avvicinò alla poltrona, prese la giacca e cominciò a infilarsela. Sono contento che veniate con me.
Vedendo che il suo uomo, se era un uomo,
Stava per andarsene. Bryce fu colto dal panico. Forse non ci sarebbe stata mai più un'altra occasione. «Un momento, scusate, devo bere qualche cosa». Newton non parlò. Bryce andò in cucina e mentre usciva si voltò a guardare se mai Newton era ancora dietro la poltrona. Il cuore gli diede un tuffo. Newton era tornato davanti al quadro e stava là, in piedi, a guardarlo assorto, un po' curvo, perché la sua testa sorpassava di quasi mezzo metro l'altezza del quadro. Bryce si versò un doppio whisky. Poi, quando tornò nel soggiorno, vide che l'ospite si era seduto. Aveva la testa voltata per guardare Bryce. «Forse è meglio che rimanga ancora un po', dobbiamo stabilire una specie di programma». «Ma certo, certo, è meglio». Rimase lì impalato per un momento e poi disse in fretta «Scusatemi, ho dimenticato il ghiaccio» e tornò in cucina. La mano gli tremava nell'aprire il cassetto del pane per girare l'interruttore, ma respirò a fondo e premette il pulsante. Ci fu un breve ronzio, quasi impercettibile. Richiuse l'interruttore e tornò nell'altra stanza. Newton era ancora seduto. Per qualche secondo Bryce non riuscì a distogliere gli occhi dal condotto dietro cui c'era l'apparecchio con la pellicola ormai impressionata. Scosse la testa come a scacciare l'ansia. Sarebbe stato ridicolo tradirsi adesso che era fatta, ma si sentiva un vigliacco come chi ha tradito un amico. Newton disse, «Penso che voleremo». «Ah, come Icaro!» «Beh, piuttosto come Dedalo, spero. Non ci tengo affatto ad annegare». Adesso era Bryce che restava in piedi. Non voleva sedersi ed essere costretto a guardare Newton in faccia. «Ma col vostro aereo?» «Sì, potremmo partire la mattina di Natale». «Bene, bene». E buttò giù il resto del whisky arrovesciando la testa. «E quanto ci fermeremo?» «Almeno 2 o 3 giorni». Newton si alzò e ricominciò a infilarsi la giacca. Bryce provò un senso di sollievo, sentiva che gli sarebbe stato difficile dominarsi più a lungo per via della pellicola. «Avrete bisogno di qualche camicia di ricambio, ma mi incaricherò io delle spese». «Perché no? Del resto lei è un miliardario». «Esatto, sì. Sono un miliardario», ripeté. E poi uscì, curvandosi un po' per passare sotto la porta, e si avviò con passo leggero nella neve. Con le dita tremanti per l'emozione e vergognandosi per quel tremito, Bryce tolse la grata del condotto, recuperò l'apparecchio, lo depose sul tavolo e sfilò la pellicola. Poi si mise il cappotto e infilò con cura la pellicola in una tasca e si avviò al laboratorio su uno strato di neve già alto, facendo forza su se stesso per non mettersi a correre. Il laboratorio era vuoto. Grazie a Dio aveva mandato a spasso i suoi assistenti. Andò dritto alla camera oscura. Nello sfilare la diapositiva dall'astuccio per lo sviluppo gassoso, le mani gli tremavano tanto che quasi non riusciva a introdurla nella macchina di proiezione. Ma alla fine ce la fece. Poi, quando ebbe girato l'interruttore e guardato lo schermo sulla parte di fronte, le mani smisero di tremare, ma gli si mozzò il respiro. Rimase così, immobile, per un minuto buono. E poi uscì di scatto dalla camera di proiezione per passare nel laboratorio, un immenso rettangolo vuoto e freddo. Lì, da solo, nel laboratorio, fece una risata sommessa. «Oh sì!» esclamò. Prima di ritirare la diapositiva dal proiettore, guardò ancora l'immagine sulla parete. L'immagine incorniciata lievemente dal contorno della poltrona di una stupefacente struttura ossea in un corpo incredibile, senza sterno né coccige né costole mobili, vertebre cervicali cartilaginose, minuscole scapole puntute e le seconde e terze costole fuse insieme. «Mio Dio, Venere, Urano, Giove, Nettuno o Marte, Dio mio!»
E abbiamo concluso con la splendida voce di Aida Tagliente questo nostro percorso all'interno del mondo del teatro. Oggi è anche tra l'altro la vigilia di Natale, quindi con questi racconti fantascientifici ci sembra un buon momento, un buon modo per augurare questo un sereno Natale, delle feste che in qualche modo siano serene a tutti i nostri ascoltatori.
Sì, io dico questo, non lo so se sarà un sereno Natale, sicuramente quello che stiamo vivendo va oltre la fantascienza e quindi io vi invito ad ascoltare questi racconti che sicuramente vi terranno compagnia. Buon fine anno complesso a tutti.
Speriamo. Grazie Aida. speriamo in un migliore 2021. Grazie Ida di essere stata con noi, auguri anche a te, al tuo progetto e chissà insomma prima o poi di ritrovarci sul palcoscenico.
Grazie Maura, auguri a tutti voi e ancora grazie di questo invito.
Bene, noi ci salutiamo, questo retroscena per il 2020 finisce qui e da Maura Pettoruso da Radio Dolomiti auguri di buone feste e ci ritroviamo nel 2021.
Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro E Teatro delle Garberie.